siccome deve servire di conclusione, salto altri passaggi per arrivare a questa formulazione che la vittoria vera delle illusioni è la Pasqua. Allora, la domanda di fondo potrebbe essere questa. Per noi, confessare che il Signore Gesù è risorto, cosa vuol dire? E cosa comporta? Allora, anche qui, per cogliere la portata, diciamo, degli eventi narrati nel Vangelo, è sempre bene rifarsi a come la liturgia li celebra. Allora, in questa occasione non citerò i passi, perché sia perché li conoscete già, e sia perché sono tanti, no? Allora, tenete conto di quello che è proprio il triduo sacro. Quindi è il giovedì santo, venerdì santo e la vigilia pasquale. Poi con la messa di Pasqua del giorno è come una specie di, cioè, aggiunta, no? Ma è giovedì, venerdì e vigilia pasquale. Però la Chiesa fa anticipare la celebrazione del triduo sacro con la cosiddetta messa crismale. Qual è il significato? Adesso io non so se, no, ecco, per esempio nei vostri paesi, non so, ma da noi normalmente prima si celebrava il giovedì mattina e poi il triduo sacro cominciava con la celebrazione della messa in cena Domini. Adesso per praticità, invece di farlo il giovedì mattina, si fa il mercoledì sera, non solo perché ci sono tutti i sacerdoti, no? Non c'è un motivo particolare. Comunque, in questa messa si consacrano gli oli, quindi l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e quello del crisma, che servirà sia per la confermazione e sia per esempio l'ordine sacerdotale, no? La percezione è tutto quello che verrà celebrato dopo ha forza se è all'interno dell'unica Chiesa. L'unità della Chiesa è data simbolicamente dal fatto che tutto ciò che costituirà lo strumento, diciamo così, per far conoscere il Signore, per celebrare i sacramenti, deriva da quella liturgia. Solo il Vescovo la può celebrare e tutti i sacerdoti della diocesi, che quindi fanno parte della giurisdizione di quel Vescovo, tutti sono invitati a partecipare. Perché poi tutti porteranno alle loro rispettive chiese parrocchiali gli oli sacri. In quell'occasione, no, c'è il rinnovo dell'obbedienza dei sacerdoti al Vescovo, no? Ma al di là della forma con cui avviene, che a volte, beh, non dico niente, ho fatto solo un segno, ma al di là della materialità a volte delle formule, dei riti, suppone questa grande intuizione di fede. Se il Vescovo celebra e tutto ruota attorno al Vescovo, il Vescovo a sua volta è collegato a coloro che l'hanno preceduto, non ai suoi Vescovi, a coloro che l'hanno preceduto, e si risale fino agli Apostoli. Quindi, quello che poi sarà la memoria, quindi la celebrazione del memoriale dell'evento pasquale, non può che avvenire nella Chiesa, che è simboleggiata come unità da questa celebrazione. Quindi tenete conto di questo aspetto. E al fondo, no, l'esito, diciamo, di questa celebrazione è che la Chiesa è testimone nel mondo dello splendore del nome di Cristo, non di altro. è testimone nel mondo dello splendore del nome di Cristo, oppure del nome di Gesù Salvatore. Allora, quando poi si celebra il Triduo Sacro, che in successione sono ricordati gli eventi che hanno caratterizzato, diciamo così, gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù. Ultima cena, quindi poi la passione, la morte, la sepoltura e la risurrezione. Però pensate, i due sacramenti, mi è forse sbagliato dire così, comunque costitutivi di quello che è la natura della Chiesa, la missione della Chiesa, che è l'Eucarestia e poi il sacerdozio, sono celebrati all'interno di un contesto che è quello dato dal rito della lavanda dei piedi, cioè sono celebrati con il cosiddetto sacramento del servizio. Perché questo? Per far capire, potrei farvi questa domanda. Quando noi celebriamo l'Eucaristia e al momento della comunione, no? Il fedele si avvicina, il sacerdote dice corpo di Cristo e il fedele risponde Amen. Noi normalmente intendiamo, sì, davvero credo che quello non è un pezzo di pane ma è il corpo di Gesù, più o meno, non è così? No, più o meno. In realtà quello che noi confessiamo non è questo, è sì, riconosco che faccio parte di quel corpo e mi impegno a vivere per non esserne mai separato. È la professione di fede nell'unità del corpo del Signore, Lui capo, noi membra. È la confessione della fede della Chiesa nel Signore risorto, che vive con noi. Allora, il segnale di questo è dato dal fatto che si accetta di vivere secondo la dinamica di vita che quel capo, Gesù, ha vissuto. Allora, se lui ha vissuto nella testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre per tutti gli uomini e nel movimento di radunare tutti gli uomini alla mensa del Signore, questo è esattamente il servizio divino che noi siamo chiamati a svolgere se siamo innestati in Lui. Allora, celebrare l'Eucaristia e di conseguenza il ricordo, no, dell'istituzione del sacerdozio è dentro questo contesto del servizio di Dio all'umanità. Se non ci fosse questo, noi faremmo una pratica religiosa, non l'Eucaristia. Il sacerdozio sarebbe, no, un esercizio di potere e non il segnale del regno di Dio in mezzo a noi. Allora, quello che viene sottolineato è il mistero della comunione con Dio e tra gli uomini, che è lo scopo supremo dell'agire del cuore. E in termini scritturistici, per usare un'espressione di Paolo, è il profumo della conoscenza di Cristo. Allora pensate questa cosa. Quando noi, come rito avviene così, no? Guarda che umiltà, il Papa che lava i piedi, oppure no? Il Vescovo che lava i piedi, il sacerdote che lava i piedi. Noi pensiamo in termini di umiltà. In realtà non è questo che avviene. In realtà avviene l'immissione nella vita quotidiana della conoscenza vera del Signore. Cioè l'umiltà non è in ragione io sono umile, è in ragione ho scoperto il Signore. Se l'umiltà non ha questa profondità, parla troppo di noi e prima o dopo noi facciamo questo scherzo, no? Io sono tanto umile per essere lodato da tutti, che è una contraddizione in termini, no? Invece, se parla della conoscenza del Signore, voi lo vedete in quanto tutto quello che voi siete lo vivete sottomessi a tutti. Perché Lui così ha fatto. E i padri parlano della umiltà come il vestito della divinità. Perché noi facciamo così fatica ad accettare non tanto l'umiltà quando la sogniamo noi, ma l'umiliazione che è la porta per vivere l'umiltà? Perché? Per la poca conoscenza del Signore. Perché noi il Signore non lo gustiamo, non, il nostro cuore non è aperto alla sua conoscenza. Man mano che si apre a questa conoscenza è attirato in questa dinamica che è proprio il servizio di Dio all'umanità. Il Giovedì Santo, per il quale l'attenzione della Chiesa è fondata sulla Eucaristia e il sacerdozio, sembra che aggiunga la lavanda dei piedi solo come un segno di umiltà. Ma non è così. Allora ricordate quello che vi accennavo. Il racconto della lavanda dei piedi non è che segnala l'umiltà di Gesù. Segnala il mistero di Dio che si svela all'uomo. E vi ricordavo, no, che il mettersi il grembiule di schiavo e lavare i piedi allude al fatto che Gesù è schiavo degli schiavi, perché, come vi ricordavo, no, a uno schiavo ebreo, perché c'erano anche schiavi ebrei, non solo pagani, no? Uno schiavo ebreo era consentito non lavare i piedi al padrone. Gesù lo fa. Quando arriva davanti a Pietro, e Pietro, figurati se io mi faccio lavare i piedi, quale ragione può addurre per convincere Pietro? Se non te lo faccio, tu non hai parte con me. Non, è come dire, non è in ragione di una virtù, non è in ragione di una generosità, è in ragione della condivisione di un segreto. L'umiltà, se non funziona in questa ottica, è sempre pelosa, come si dice. Non so nelle vostre lingue come, però si può capire. È per questo che l'umiltà ha sempre a che fare con la semplicità, con la purità di cuore e con la gioia. Mentre per noi non suona così l'umiltà. Perché per godere dell'umiltà noi dobbiamo come imparare ad accogliere le umiliazioni. Ma non è agevole fare questo. E se voi vi sforzate soltanto di, ah sì, io voglio diventare umile, accolgo le umiliazioni, diventate aspri, non umili. Per diventare umili il cuore si deve aprire a gustare il segreto di Dio. L'atto di umiltà apre su un segreto che riempie il cuore, non è viceversa. Allora, quando si celebra il Giovedì Santo, è in questa ottica che viene poi visto sia il sacramento dell'Eucaristia sia quello del sacerdozio. Noi siamo molto lontani dal vivere questo, ma la liturgia introduce, direi, in questa visione. Poi, quando il Venerdì Santo la Chiesa celebra la passione e la morte di Gesù, il gesto liturgico tipico è l'adorazione della croce, no? Nella celebrazione della liturgia del Venerdì Santo. Allora, quello è per sottolineare l'intimità e la tenacia dell'amore di Gesù per gli uomini, ma colte nel mistero della sua obbedienza fino alla morte di croce. Non è legato al fatto che Gesù ha tanto sofferto per noi, quindi no, è che Gesù è tanto unito al Padre nel suo amore per gli uomini che può soffrire fino a quel punto. Il valore non è dato dalla sofferenza, è dato dall'intimità con il desiderio del Padre per noi. Il Figlio condivide la volontà del Padre nel suo amore per gli uomini. È questo che va colto quando guardiamo l'umanità di Gesù. Quando noi lo vediamo patire, no, nel racconto della passione, e la liturgia sottolinea questo anche in modo emotivamente sensibile, pensate ai canti per esempio, nei vari riti, no? In tutte le tradizioni liturgiche i canti legati al Venerdì Santo hanno un tono veramente come dire, di dolore partecipato. Perché se non scatta questo, vuol dire che noi non intuiamo quello che sta avvenendo. Noi confessiamo solo una specie di verità: il Signore ci ha salvato, ma è la verità è sempre proclamata là, la vedo là, non arriva qui. Per farla arrivare a qui, dovete cogliere che la sofferenza che patisce è in funzione di quella intimità di pensieri, di sentimenti, noi possiamo dire, no, di cuore, con l'amore del Padre per noi. È questo che va accolto. E quando si parla di Gesù e della sua obbedienza, è l'obbedienza al volere di bene del Padre per noi. Guardate che nell'amore al prossimo, per noi, si tratta della stessa cosa. Se non scatta questo, prima o dopo, gli uomini e le donne li stufano, vi sbilanciano. Ma se scatta questo, vi possono venire tutti contro, non cambiate mai. Ci sono dei bellissimi pensieri di Giovanni Crisostomo, per esempio, quando si riportano, ma i nostri peccati sono tanti, no? Voi sapete l'immagine che usa. Dice, tutti i nostri peccati, quindi non solo della nostra generazione nel mondo, ma di tutte le generazioni, di quelli che poi anche verranno, sono come una scintilla che cade dal cielo in un oceano in burrasca. Una scintilla. Per noi è completamente l'opposto. Il mare in burrasca sono i nostri peccati e la scintilla è quella che viene da Dio. È esattamente il contrario. Però se non si fa esperienza, se non si è guidati all'intelligenza delle scritture, se non si è guidati nell'intelligenza delle scritture con la celebrazione della liturgia nella fede della Chiesa, facciamo fatica. Invece in questo contesto tutto si apre e il cuore scopre che è fatto su quella misura, non su quello che sentiamo noi. E la conseguenza, penso che possa essere espressa così: se Gesù non ha preferito nulla a noi, non sarà mai possibile anche per noi non preferire nulla a Lui? La corrispondenza, quando avviene, è vivere la fede. E poi c'è il sabato, che il sabato santo, no, che è la giornata cosiddetta aliturgica, non si celebra nessuna azione liturgica, perché si è come in attesa, no, della veglia pasquale. Non so se voi avete mai colto questo, ma una volta che inizia la veglia pasquale, con tutti i riti, è chiaro che se è celebrato un po' alla San Fasson non ci si accorge, ma se la celebrazione è come come dire, gustata, no? Quindi ci vuole il suo tempo, ci vuole, come dire, tutta una sinfonia di voci, c'è chi canta, chi si muove, ci sono le candele, c'è il fuoco, insomma, se tutto ha una sua armonia, come dovrebbe essere, allora io penso che il senso specifico di tutte le grandi letture, no, della veglia pasquale è quello di collocare e di leggere la nostra storia personale dentro la grande storia d'amore di Dio per i suoi figli, di cui sentiamo narrare le gesta, e storia che in Gesù, che è annunciato dai profeti, no? Preannunciato dai profeti, si fa per noi toccabile. Ora, tutta la veglia si fonda come immagine sulla luce. Pensate, no? Il nuovo fuoco, poi il cielo pasquale, si accendono le candele. Però notate, l'immagine di luce che noi abbiamo è sempre legata al vedere, come dire, noi siamo nelle tenebre, c'è la luce e tu vedi. Ma non è solo questo. La luce, se voi non immaginate solo una lampadina, ma un fuoco che arde, non illumina solo, ma anche scalda. Cioè, la potenza della luce non è solo di far vedere, ma anche di scaldare. E non deve essere una bella fiammata, perché sennò il pollo, avete mai cucinato un pollo allo spiedo? Se la fiamma è potente, secca, non cuoce niente. Cioè, la fiamma deve essere lenta, no? Costante e lenta. Allora, pensate, il nostro cuore ha bisogno, sì, di una luce, ma di una luce calda, amica, tenera, per vedere la vita e le sue angosce. Non basta vedere, bisogna vedere in modo amicale, bisogna vedere in modo caldo. Allora, la liturgia tende, nel celebrare questa immagine della luce in tante forme nella veglia pasquale, a infondere nei cuori la sovrabbondanza della luce amica, calda del Signore. Perché quel Signore è proprio il dono all'umanità. È Lui il dono, non è che Lui ci fa dei doni. Lui è il dono. Ora, il collegamento della liturgia sarebbe questo. Se è stata partecipata la compassione per quell'uomo che abbiamo visto schernito, battuto, flagellato, pestato, messo in croce, quindi, e poi morto, allora, quando ci sarà l'annuncio della risurrezione, il cuore godrà di quella gioia, di una luce calda, amica. Se no, diventano sempre come espressione, è vero, Gesù ci ha salvati, ma è una confessione che la facciamo guardando, ma non arriva. Basta vedere, poi in pratica, ogni volta che noi siamo confrontati con una situazione dove si tratta di scegliere tra il nostro diritto e l'amore di Dio, scegliamo sempre il nostro diritto. E scegliendo il nostro diritto vuol dire che quella luce calda non è ancora arrivata. L'abbiamo confessata, quindi, non è che noi rinneghiamo il Signore, ma il suo potere di salvezza non è arrivato. Gesù è vero che ha il potere di salvezza, ma non è detto che automaticamente salva. Non so se avete pensato anche a questa espressione. Alla fine del Vangelo di Matteo si dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Voi cosa comprendete? Ogni potere rispetto a cosa? Normalmente si può spiegare così: lui è figlio di Dio, allora lui ha il potere di rivelare davvero il volto di Dio, perché lui da Dio viene, lui conosce il vero volto di Dio, lui lo può rivelare. Il potere che Gesù ha rispetto a noi è quello di far conoscere davvero il volto di Dio, il che significa che tutto quello che dice per noi è verità di Dio. Non è un buon insegnamento, una buona esortazione, niente di tutto questo, è pura e semplice verità di Dio. E siccome dicevamo nei giorni scorsi, non si può proclamare Dio in astratto, Dio è sempre Dio a favore, è Dio di. Quindi il dire che Gesù rivela il vero volto del Padre significa che noi sentiamo il suo essere a favore nostro. Questo è il potere che Gesù ha. Poi è figlio dell'uomo. Allora, lui conosce, diciamo così, i desideri che portiamo. Bene? Lui ha il potere ed è l'unico ad averlo, non illudetevi, è l'unico ad averlo, di poter compiere i desideri del cuore. Quando noi nella vita pratica, confrontati con le situazioni che non rispondono ai nostri desideri, quale via scegliamo? Spesso non solo non riconosciamo, ma rinneghiamo il potere che Gesù ha di compiere i desideri del nostro cuore. Allora, non è così facile dare al Signore Gesù il potere sul nostro cuore. Ha il potere e di rivelarci la verità di Dio a favore nostro e il potere di compiere davvero i desideri del nostro cuore. La sua umanità parla di questo. Quando noi confessiamo che il Signore Gesù è risorto, parliamo della verità di questo a riprova di ogni altra, come dire, altra esperienza, come dire, quella verità e questo compimento non c'è nulla che gli possa mortificare. Lui ha le chiavi della morte. Ricordate all'inizio, quando spiegavo. Ma per noi è così facile dare questo potere al Signore? Lui lo proclama e noi ci crediamo anche. Ma la porta del cuore è aperta o è chiusa? O socchiusa? Allora, tutto l'annuncio pasquale risponde sì a una notizia certa, ma non evidente. Risponde sì a una notizia vera, ma non apolitica, come dire, che non si può non credere così. Non è vero. Quella notizia, ecco dove sta il senso di Chiesa nel condividere questa verità, che non è che rivela a me, rivela alla Chiesa, cioè ai suoi figli, tra i quali ci sono anch'io. Allora, questa notizia, il Signore è davvero risorto, è davvero con noi, davvero si compie, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ha bisogno di tempo per apparire in tutta la sua potenza, per convincere i nostri cuori e scoprire loro, evidentemente, la sorgente inesauribile di gioia che comporta. Quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di spazi per espandersi, ha bisogno di condivisione per rafforzarsi. Se io vivo da solo, la fede si perde. ha bisogno di testimonianze per risplendere. E tutto è il tempo della Chiesa. Come dire, sono i tempi della Chiesa, gli spazi dell'umanità, la condivisione e le testimonianze dei credenti. Perché finalmente i nostri cuori, e lì vedete tutto il processo della nostra vita, perché i cuori si convincano a vedere e riconoscere il Signore Gesù in tutta la sua bellezza, cioè che è davvero il nostro Salvatore, non altro. E mi sembra che ce ne sia abbastanza. Allora, abbinato all'immagine della luce, in tutta la liturgia pasquale, evidentemente è presente la gioia pasquale. No? Notate che nelle scritture, nella liturgia, e anche se noi non ci crediamo, nei nostri cuori, la gioia o ha una caratteristica pasquale o non lo è gioia. Allora, quando si dice, no, che la gioia ha una caratteristica pasquale, non si dice soltanto ci deriva dall'evento della Pasqua del Signore che rende nota al cuore la motivazione della possibilità ritrovata di essere nella gioia, perché noi confessiamo che Gesù ci ha salvato. Ma, e questo è l'aspetto che noi dimentichiamo, ma nel senso che la gioia è strettamente correlata al dramma, alla fatica, alla fedeltà di un amore che svela il mistero stesso della vita e che si esprime nel suo rivelare la potenza di intimità con il Padre, che è autore della vita. Noi questo aspetto, no? È come se, non è che noi non lo percepiamo, ma lo cogliamo lontano, come se fosse come inaccessibile. Invece la liturgia ce lo mette sempre sotto il naso, è come se ci mette sempre nella condizione di entrarci oppure di farla entrare. Allora io penserei che la porta vera di accesso a questa gioia è quella che noi otteniamo, direi, al passivo, non all'attivo, cioè rendendoci conto che da noi non possiamo salvarci, ci fidiamo realmente del perdono di Dio. E ho formulato una specie di preghiera che potrebbe riassumere i nostri sentimenti. Sentite se vi può, come dire, colpire. Tu, o Cristo, sei il nostro dolce perdono. Fa che di te, in ogni istante, io mi sappia rivestire e non abbia potere su di me la miseria con cui mi vedo e mi sento. Con le tue ferite risani, che io respiri e viva del tuo sguardo verso il Padre. Nelle tue piaghe nascondimi, che il sentimento della mia malinconia non si erga a obiezione della tua grandezza. Lasciami entrare nel tuo cuore, che io mi avvolga della sua benevolenza e mi faccia rinascere, finiti i terrori della notte, al mattino della tua presenza. Puoi esprimere?
Sì.
Non è roba mia, io l'ho solo... come si chiama? Riformulata. E probabilmente questo è quello che corrisponde alla preghiera quotidiana del Padre Nostro, no? rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. La cosa straordinaria è che nella tradizione antica, quando si spiega la natura di questa richiesta, si dice che noi non è che chiediamo di essere generosi, capaci di perdonare. No, noi domandiamo come prima cosa di avere la coscienza di essere peccatori per gustare il perdono. Se il perdono è gustato, si condivide. Se no, non si può. E la difficoltà per noi è che, allora, io sono peccatore, il mio peccato mi opprime, lo confesso, vengo perdonato, uguale, non sono più peccatore, sono a posto, mi trovo sullo sgabello e tanto male agli altri. Allora il Signore ti ridà di nuovo, che so, tristezza, perché tu ti riconosca peccatore, in modo che quel piccolo sgabello ti parta. Ma siccome noi gli sgabelli ne abbiamo in bottega un'infinità, ogni giorno ne tiriamo fuori uno, ma il Signore con pazienza se li toglie tutti uno a uno, uno a uno, uno a uno. E più facilmente si accetta che gli sgabelli si siano tolti, più si godrà la gioia della salvezza del Signore. Se volete avere un'immagine per dire, quando vi confessate, non confessate sempre le stesse cose. Non siate falsi, eh? Non sono sempre le stesse cose, più o meno. Allora, cosa serve? Invece, il confessare le stesse cose, però con la percezione che avete uno sgabello in meno su cui alzarvi, è sufficiente per gustare il perdono che viene dal Signore. Allora aggiungo questa immagine. Noi siamo peccatori perdonati, ma da percepire in un processo continuo, che avviene sempre così. E allora, davanti a Dio sentitevi pure perdonati, ma davanti al prossimo sentitevi peccatori. Così sono ristabilite bene le armonie, che Dio non se ne fa un baffo dei nostri peccati e Lui viene con la sua dolcezza. Davanti agli altri noi ce ne facciamo un baffo della nostra innocenza, perché condividiamo solo quello che abbiamo ricevuto. E questo ci fa stare in armonia. Questo ci fa gustare la gioia pasquale. Il Signore è davvero per noi, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. E poi pensate anche a questa cosa. Allora, quando si racconta l'evento della risurrezione, no? Si dice che il masso davanti alla porta del sepolcro è stato tolto. È come se l'Evangelista volesse sottolineare che viene come tolto l'ultimo impedimento alla vista. Quando nel Vangelo di Giovanni si narra della corsa al sepolcro di Pietro e Giovanni, no? Allora, Pietro, poverino, arriva dopo, Giovanni arriva prima, Giovanni non entra, entra Pietro, guarda, poi entra l'altro discepolo, solo dell'altro discepolo si dice, vide e credette. Lui, alla fine, cosa ha visto? Ha visto come Pietro. Che cosa aggiunge all'esperienza di Giovanni il dire vide e credette? Gli esegeti si sono anche sbizzarriti su questo. Ma al fondo, se voi lo vedete come l'indicazione per ogni lettore del Vangelo, per ogni ascoltatore del Vangelo, avete visto tutto il racconto? Avete visto la passione? Avete visto la morte? Adesso non vedete più nulla, ma quel non vedere nulla senza il masso allude a una visione. Il Signore è con voi. Quel il Signore è con voi non è scontato. Noi ci possiamo solo appoggiare su una testimonianza: la tomba è vuota. Come per la nascita di Gesù, noi ci possiamo affidare solo su una testimonianza: la Madonna resta vergine, la pietra è tolta, nessuna l'ha spostata. Avviene così anche per la nostra anima. Pensate all'atteggiamento, no? Allora, io cerco di mettermi a posto per presentarmi davanti a Dio. Non arriveremo mai davanti a Dio. Il movimento è opposto. È Dio che viene a noi, e quando noi accogliamo questo, ci troviamo in Lui. Nessuno ha spostato niente. I nostri difetti restano, ma il nostro cuore è aperto. È aperto alla sua presenza. È quello che... cioè, il Vangelo è come se dicesse, no? Imparate a guardare. Aguzzate la vista. Abbiate intelligenza della verità. E per noi è l'invito alla gioia della sua conoscenza, perché profumi la nostra vita e ne manifesti lo splendore. Quel vide e credette allude alla percezione che l'amore di Dio è per noi, che in Gesù si manifesta e fa vivere noi nello stesso amore per tutti. E alla fine, quando io dico il Signore è risorto, dico, ho esperienza di questa promessa di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E leggetela dentro il processo, cioè in ogni evento della vita, in ogni situazione, in ogni passaggio della vita. Quando il cuore è aperto a questo, non teme più nulla. Vide e credette. Continuamente. Ogni situazione vide e credette. Vide, tu non vedi niente. Non è che hai visto il Signore risorto. Ma proprio quel vide, nel senso che, non so, quell'evento, quella situazione che sta capitando, no? È quello che fa da appoggio per, e quel appoggio per è sempre in rapporto a godere io sono con voi. La salvezza che vi ho ottenuto diventa efficace in questo momento, tenendovi aperto il cuore a gustare la mia presenza, a gustare lo splendore dell'amore che vi ho manifestato, nel quale vi attiro perché tutti ne possono fare esperienza, continuamente.
Il collegamento che hai fatto con la natività, potrei esplicitare un po' di più?
Ma no, questo passaggio legato al fatto, no, che i misteri si richiamano. Se voi togliete un pezzo, cade tutto, no? E allora, il Signore è davvero uomo, ma non è un uomo che si farà Dio, è Dio che si fa uomo. Allora, il mistero della verginità è che Dio passa, ma nessuno ha tolto niente. È come il masso della... è solo il segnale che nessuno ha rubato il corpo. È lui che è uscito, nessuno è intervenuto per. E così è come nella maternità, no? Non è un'azione umana, è che si esprime umanamente, ma è Dio che sceglie a noi. E così tutta la nostra realtà, il principio è questo, no? Se noi immaginassimo che le nostre virtù ci possono ottenere la salvezza, a che pro confessare la fede in Gesù? Ma che bravo. Quindi vuol dire che c'è sempre, nessuno tocca niente, eppure avviene il mistero di Dio. E il mistero di Dio si realizza proprio nel fatto che tu lo accogli e non esige nessuna precondizione. Se tu lo accogli, tutto splende. Se tu lo accogli, tu sei rimesso nella dinamica della sua stessa rivelazione. E questo è quello che dicevo proprio il primo giorno, no? Cioè guardare all'umanità di Gesù. Cioè è l'umanità di Gesù che rivela il mistero di Dio. E non c'è più, direi così, dopo l'esperienza del figlio di Dio fatto uomo, non c'è più nulla nella natura che possa parlare più precisamente, più profondamente, più splendidamente della presenza di Dio. Nulla, soltanto l'umanità. E non è una cosa da poco questa, però deve essere applicata dentro il processo che noi viviamo, no? Quindi in ogni circostanza, in ogni situazione. Vale sempre è Dio che viene a noi, non noi che trasformiamo per andare a Dio. È applicato, no? Cioè quando, non so, uno subisce un'offesa, quando come dire, vuol difendere un diritto. Se voi vi ricordate di essere immersi in questa dinamica, non fate fatica. Se voi dimenticate questo, ma non solo con la mente, se voi dimenticate questo, siete sempre affaticati, perché quello che dovete fare per arrivare a ciò che desiderate sembra sempre inarrivabile. È l'idea dell'ideale che è sempre là e non si tocca mai. A un certo punto ci si stufa e va da farsi bene. E uno. Poi dopo si giustifica nelle sue reazioni. Però a furia di far così noi non gustiamo niente. E la verità di Dio non appare mai al nostro cuore. Vide e credette. Buon progresso nel vedere e nel credere. E che il Signore ci accompagni tutti.
Grazie. Basta. Grazie.